Volevo chiedere scusa per il ritardo. Va bene, allora questa sera mi telefono ai volantini, c'è questa opportunità di sentirci sensibilizzati sul fenomeno della violenza sulle donne. Rientra anche questo, quel titolo che noi diamo alle serate, una chiesa più voci. Per quale motivo? Perché ogni argomento, ogni tematica, tutto ciò che ha a che fare con la vita delle persone, uomo, donna, bambino, ricco, povero, sano, malato, diversamente credente, giovane, anziano, bianco, di colore, ci interessa, ci sta a cuore, come diceva Don Milano, Icare, sono coinvolto anch'io. Il contrario del motto fascista, me ne frego. Il nostro nemico è l'indifferenza, oggi. E dunque un benvenuto a tutti voi, un saluto particolare ai componenti associazione Underground, non so come, Underground, non conosco l'inglese, pazienza. Ringraziando per il lavoro che state facendo per sensibilizzare e farci conoscere quanto nel nostro territorio c'è e portate avanti per il fenomeno della violenza sulle donne. Ringraziamo fin d'ora relatori e relatrici e quanti nella seconda parte della serata vorranno intervenire con domande o considerazioni per un dibattito costruttivo. Buon ascolto a tutti.
Buonasera a tutti e benvenuti in questa serata. Io sono Silvia, sono un'operatrice della Casa Rifugio e sono una volontaria dell'associazione Underground. Siamo particolarmente felici di vedervi qua questa sera. Il nostro intento non è di certo di fare una lezione su cosa sia la violenza, bensì di raccontare qual è la nostra esperienza, qual è nel pratico il lavoro che facciamo e condividere con voi le nostre esperienze, in modo nella speranza di che tutti noi possiamo arricchirci di qualche nuova riflessione. Detto questo, inizierei subito a entrare nel vivo della serata e adesso avremo Ludovica, che voi conoscerete già, e che vi parlerà dell'associazione Underground.
Buonasera a tutti, io opero come volontaria presso la Casa Rifugio e in particolare poi faccio parte dell'associazione Underground che è nata nel 2014 grazie all'intervento di un gruppo di psicologhe, assistenti sociali, educatrici, operatori sociali con l'intento di cercare di venire incontro a dei bisogni di persone che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico o sociale. E praticamente si cerca di aiutare queste persone e di prevenire la loro emarginazione sociale. Gli ambiti di interesse sono quindi i servizi psichiatrici, le case di riposo e la casa rifugio. È importante, anche se in queste tre categorie apparentemente non c'è un collegamento, la comunanza che è quella dell'obiettivo di cercare il più possibile di sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi essere presenti sul territorio, cercare di sensibilizzare la popolazione per riuscire proprio a prevenire l'emarginazione a cui queste persone vanno incontro. Come volontari noi cerchiamo di affiancare gli operatori nello svolgimento delle loro mansioni di accoglienza e di accudimento. L'altro progetto importante è proprio quello che dicevo prima, cioè di sensibilizzare l'opinione pubblica. Viaggiamo su tre direzioni, la sensibilizzazione in serate come questa, il reclutamento anche di volontari e volontarie e anche praticamente cercare di reperire quando possibile dei fondi. È importante anche, oltre agli operatori volontari, il coinvolgimento dei giovani, e lo facciamo attraverso due vie: una via attiva in cui loro proprio possono partecipare attivamente ai progetti, e l'altra via è quella proprio che loro sono i destinatari dei messaggi di sensibilizzazione, proprio per cercare anche attraverso la partecipazione importante della scuola di metterli a confronto su queste tematiche e quindi anche farli conoscere in maniera più diffusa. Noi volontari seguiamo dei corsi di formazione per quanto riguarda tutte e tre le sezioni di intervento, quindi il servizio psichiatrico, la casa riposo, le case di riposo e la casa rifugio, e poi ciascuno di noi, secondo la sua inclinazione, le sue preferenze, chiederà di essere collocato in uno di questi ambiti. Per il momento è tutto, passo la parola ai dottori. Grazie.
Buonasera, io sono Patrizia Lattini, faccio parte di Teatrando, e questa sera sono qui con Ilaria Gariazzo e Davide Misano. E siamo ben felici di collaborare con l'associazione che si occupa di questo gravissimo problema. Io ne sono venuta a conoscenza tramite Silvia, che è lì davanti, che è cresciuta con mia figlia, scavando buche nel mio giardino per far cuocere le patate sottoterra. Ecco, accendevano il fuoco, cuocevano le patate, quindi l'ho vista proprio nascere praticamente. Allora, torniamo all'argomento difficile e duro. Abbiamo scelto di leggere alcuni brani tratti dal libro di Serena Dandini, Ferite a morte. È un libro che è nato dal desiderio di raccontare in modo diverso gli episodi di femminicidio. L'autrice dice: mi sono chiesta, e se le vittime potessero parlare? A questo azzardo è ispirata la scrittura di Ferite a morte, monologhi che nascono dalla voce diretta delle vittime. Quindi ciò che sentirete leggere è realtà, sono tutte cose accadute ma scritte in maniera romanzata. Donne assassinate proprio in quanto donne per mano di uomini. Ho letto decine di storie vere e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia vitale. Sono mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate, che non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, e questa disubbidienza è stata fatale. Inizio leggendo un racconto intitolato Il mostro. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l'ha detto mia mamma agli inquirenti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava vicino al caminetto e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro proprio in casa e non ce ne siamo accorti. Guardava la partita e noi non ce ne siamo accorti. Ma neanche mio marito se n'era accorto, dico, lui, che aveva proprio il mostro dentro, non se n'era accorto, poveraccio, ci aveva sempre da fare, avanti, indietro, con il pandino, anche quando mi ha messa incinta la terza volta, non se n'è accorto. Io sì, è naturale, mi sono subito venuti a noia i broccoli, e lì ho capito. Inutile buttare soldi per il test, lo so da me. Il broccolo è un segnale infallibile, micidiale, 5 volte che sono rimasta incinta me l'ha detto il broccolo. Di figli ne ho solo 3. Uno l'ho perso appena nato e l'altro mi è rimasto in pancia 7 mesi e non è uscito. Sono morta prima. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto pure mia sorella. Non ci andava d'accordo con il mio marito, non si sono mai piaciuti. Questione di caratteri e di segni zodiacali. Lei è una scorpione, reagisce. Una volta che il mio marito l'ha strattonata, ha cominciato a strillare come un'aquila. Ma che ti strilli? Ma ti vuoi far sentire da tutti i vicini? E che vuoi che sia uno spintone? E allora io... Quando mi ha tirato la sedia in testa, che avrei dovuto dire? Sono sfoghi così del momento, si sa, gli uomini hanno queste punte di carattere. Hai visto come sono fatti anche fisicamente? Sono un fascio di nervi ma deboli di stomaco. La sedia è volata perché non avevo tolto la cipolla dal sugo e ci aveva ragione lui, non la digerisce e poi sta male. Comunque ha funzionato. Perché dopo la botta che ho preso, la cipolla non l'ho più messa da nessuna parte. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, ma nessuno, ma proprio nessuno se n'era accorto, neanche il brigadiere. Ma vista il mese scorso in fila alle poste con una faccia viola di pugni e mi ha detto che ti sei fatta, Teresa. Io... Per non creare problemi e chiacchiere, ho detto che ero caduta dalle scale della cantinetta e lui mi ha guardato e ha sorriso. Poi, come un papà buono, mi ha consigliato di fare pace con il mio marito, di essere più tranquilla, di non farlo arrabbiare. Io ci ho provato a non farlo arrabbiare, ma lui si era incaponito a portare questa donna in casa. Una situazione momentanea, ha detto. Ma lei si era presa subito la stanza della nostra figlia e si faceva portare il caffè, ha detto, dal piccolo. Io, per carità, mi facevo i fatti miei, eppure la biancheria le stiravo alla tipa, così per farlo contento, per tenerlo buono, ma lui era sempre su di giri. La notte si alzava, girava per la casa, sbatteva le porte, andava da quella e poi dopo un po' tornava a letto e fumava e io zitta. Guardavo la luce della luna e speravo che passassi. Una sera mi ha preso da dietro convinto che dormivo, l'ho fatto fare anche se non mi piaceva, non volevo svegliare tutta la casa. A volte si fa prima a non dire niente, meglio non reagire. Tutto passa, si sa, a un certo punto l'uomo si avvieta, è natura. Ma la mattina dopo, quando pulivo i broccoli, ho capito. Era successo di nuovo. Lui non voleva altri figli da me e ci aveva ragione, dove lo mettevamo un altro ragazzino? E adesso c'era pure questa signora in casa, è chiaro, c'era meno spazio. Insomma, questa sua amica in difficoltà che doveva rimanere poco, ma già aveva occupato l'armadio nel tinello, era sempre lì e girava in sottoveste davanti ai vicini e la casa era quel che era. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Al 7° mese ormai la pancia si vedeva e gliel'ho dovuto dire, ma sembrava tranquillo. Siamo andati in gita tutti e 3, una scampagnata con la signora e i panini, e lui ha preso una latta di benzina dal garage. Perché prendi la benzina, papà? La macchina va a diesel. Ma fatti i fatti tuoi, gli ha detto, ma senza menarlo, di buon umore. No, non era un mostro, se no mi bruciava viva da subito. E invece, per fortuna, prima mi ha dato una vangata in testa che mi ha stordita forte e quando mi ha dato fuoco non ho sentito quasi niente. Lo vedi? Non avevamo un mostro in casa. Ci pensava a me, anche alla fine, se no non mi tramortiva prima con la vangata, senza sarebbe stato peggio, avrei sofferto molto di più. È stato un pensiero per me. Lo vedi, mamma, non avevamo un mostro in casa, era solo un po' nervoso di temperamento. Il bambino l'avrei chiamato Vito, come il nonno. Adesso chiamo Ilaria e Davide. Questa è la confessione di Giovanni alle ore 19:20 del 26 aprile 2012 negli uffici della squadra mobile di Forlì, in presenza del pubblico ministero Pietro Diaz e del capo della squadra mobile Andrea Licausi.
Io, Giovanni Starnocci, di anni 34.
Il mio fidanzato, in realtà, ne ha quasi 35. Vabbè, sincero non è stato mai.
Trovandomi nell'appartamento che dividevo con la mia nuova fidanzata, Ivana, di anni 22...
Per l'esattezza, li avevo appena compiuti.
Approfittando del fatto che Ivana era chinata verso l'armadio, dove stava scegliendo il giubbotto da indossare.
Se permetti, armadio a specchio in noce scuro che veniva da casa mia.
Con il cavo di connessione del DVD facevo un doppio giro al suo collo e, mentre stringevo, l'ho tirata di peso facendola rovinare a pancia in su sul letto.
Il nostro letto.
Ove, mentre le gambe penzolavano, la parte superiore del corpo si adagiava. In tale momento io continuavo a stringere, mentre lei non opponeva alcuna resistenza.
Ma è certo, che potevo fare? Non me l'aspettavo. Mi ha preso la sprovvista da dietro. Mi aveva detto, vestiti. Usciamo che è meglio, che mi prudono le mani. E io ho detto, ma grattatele. Forse era meglio che non gli rispondevo. Dico pensando al dopo, agli uomini non gli piace se gli rispondo.
Dopo 5 minuti ho visto uscire del sangue dal naso e dalla bocca. Continuavo a serrare il cappio fatto con il cavo. Quando ho iniziato a sentire che respirava male, l'ho sollevata di peso.
Di peso? Ma non esageriamo, mi ha strattonato giù come un sacco di rifiuti, altro che...
L'ho adagiata.
Sì, adagiata. Diciamo buttata, buttata via.
Adagiata per terra tra il comò e l'armadio.
Quello con lo specchio.
In tale momento, appena mi sono accorto che Ivana non respirava più, ho dato uno strattone al cavo che ancora era attorcigliato al suo collo e provocando la rottura del cavo.
Io non ci potevo credere. Era lui, era proprio lui. Proprio lui mi stava facendo questo e mi guardava con gli occhi vuoti, senza sentimento. Eppure, avevamo appena fatto l'amore. Gli erano venuti i 5 minuti, si era fissato che al pub c'era uno che mi faceva il filo e io gli davo retta. Ma quando mai? Non c'ho neanche il tempo di respirare lì al bancone e quando servo quegli ubriaconi penso tutt'altro. Vedo l'ora di tornare a casa a togliermi le scarpe.
Tolto il cavo dal collo di Dana, mi sono portato in bagno dove mi lavavo le mani che si erano sporcate di sangue.
Lo avevo appena pulito a fondo il bagno. L'ho sentito trafficare, perché io ero ancora viva. Respiravo malapena, ma sentivo tutto. Lui era di là e si asciugava le mani con la biancheria fresca di bucato che avevo appena sistemato prima che arrivasse.
Fatto ritorno verso la camera da letto, ho notato e sentito Ivana mentre metteva dei rampoli. Allora ho preso un fazzoletto di stoffa di colore rosso e bianco e...
Non era un fazzoletto, era un tovagliolo. Ma che ne sapeva lui? Non ha mai apparecchiato una volta. Ma se è per questo non lavorava neanche mai. I lavoretti gli duravano un mese o poco più. Poi si stancava, litigava sempre. Anche l'ultimo, che sembrava andasse bene, quello al Pizza Express. Dopo 20 giorni, via. Ogni volta se la prendeva con qualcuno. Tanto ero io che portavo avanti tutta la baracca. 8 ore a sedere al pub, e poi la spesa, e poi pulisci, e poi cucina. Ma a me la fatica non ha mai fatto paura. Le donne sono forti. Quasi sempre. Meno che con gli uomini, perché le donne non ci credono che gli uomini possano veramente arrivare a ucciderle.
Questo fazzoletto di stoffa.
È ancora questo fazzoletto.
Dopo averlo imbevuto di candeggina con forza, gliel'ho premuto sulla bocca e sul naso, impedendole così di respirare. Trascorsi ulteriori 5 minuti, ho constatato che Ivana non respirava più, che il petto non le batteva e che le unghie erano diventate di color lilla.
Proprio dello stesso colore dello smalto che avevo messo quest'estate al mare. Dark Violet. Quello che ti era piaciuto tanto. E mi avevi detto all'orecchio che
ero la donna più bella che tu avessi mai avuto e quanto eri fortunato.
E io ti ho risposto, mai quanto me, quando ho incontrato te.
Un altro racconto, vero, intitolato Quarto Stato. Noi siamo sempre stati di sinistra. Mio nonno era partigiano e l'ha conosciuto i fratelli Cervi. Mia suocera l'hanno deportata nei campi di concentramento insieme ai genitori proprio durante l'ultimo rastrellamento. Ancora 2 giorni ce l'avrebbe fatta. Ma il confine tra dannazione e salvezza è una linea così sottile che anch'io me la sono persa. Mi potevo salvare? Chi se l'aspettava che sarebbe andata a finire così? Insieme abbiamo fatto tutte le battaglie, io e il Mario, intendo, il mio compagno, tutte le lotte, quelle giuste, il divorzio, l'aborto, il referendum, ci siamo fatti picchetti contro la chiusura della fabbrica, anche sotto la neve, e io sono molto, molto freddolosa, ma la passione politica, si sa, scalda il cuore. Scendevamo in piazza convinti e contenti, la violenza vera sono fame e guerra, portate dai potenti della terra. Ma poi a casa c'era sempre qualcosa che non andava. Non eravamo sposati, ma il Mario mi menava proprio come se fossi sua moglie, uguale. Avevamo scelto la convivenza e la libertà, la sua di libertà, perché la mia strada era stretta e piena di ostacoli. Chissà se Nilde e Palmiro dentro le mura di casa lo applicavano, questo comunismo della Guardia Rossa che parte alla riscossa. Noi, anche se avevamo il ritratto di Togliatti sul comò, sembravamo uguali a quegli altri, i nostri vicini alla cascina, pure lui sempre a urlare, a comandare, a bacchetta la Teresa, ma almeno sul comò avevano il ritratto di Mussolini, c'era un senso, eh? Io e la Teresa non eravamo amiche, eh? Ci incontravamo ad alimentari senza dirci niente, ma ci lanciavamo certi sguardi carichi che dicevano tutto. La Teresa è scappata col cognato, io sono rimasta. Quella sera, in cucina, mi ha schiacciato contro il frigo aperto che sentivo i brividi di freddo e di paura. Mi ero scordata le birre nel cassetto dei surgelati e sono scoppiate tutte. Mi ci ha ficcato la testa per farle vedere bene, lo diceva sempre lui, che le cose andavano fatte a mestiere come voleva lui e io non ero mai all'altezza delle sue aspettative. Avevo pure lasciato il lavoro per accontentarlo, ma non bastava mai, ero un incapace. Una pasticciona, lui invece era ordinato e preciso, mi ha segato con cura a piccoli pezzi, precisi, tutti uguali, e mi ha nascosto nel congelatore in cantina. Non ho più fatto in tempo a fare la rivoluzione. Io, che ho avuto sempre freddo sin da quando ero piccola, finalmente non sentivo più niente, ve lo giuro, sul Partito Comunista, quello di prima, naturalmente. Ultima lettura di questa parte è una testimonianza vera di una donna che è passata nella casa rifugio. Ve ne leggeremo almeno 3 o 4 di queste testimonianze. E questa donna ha lasciato questo racconto che ora vi leggo. Sono una donna marocchina. Il mio è stato un matrimonio organizzato dalla mia famiglia con un uomo che appena conoscevo. Per noi è una cosa normale, fa parte della nostra cultura e tradizione. Inizialmente tutto andava bene. Dopo qualche mese l'ho raggiunto in Italia e lui si è dimostrato premuroso e attento a me. Come sono finita nella casa rifugio? Tutto è iniziato quando sono rimasta incinta, o meglio, quando un'ecografia ha rivelato che il nostro tanto desiderato bimbo era una femminuccia. Da quel momento io sono diventata una buona nulla e mio marito si è trasformato. Speravo che dopo la nascita della bimba le cose sarebbero cambiate, che lui l'avrebbe amata ugualmente, ma non è stato così. E la situazione, oltre a non migliorare, è addirittura peggiorata. Non dovevo più solo proteggere me stessa, ma anche la mia tenera creatura, che spesso diveniva bersaglio di soprusi da parte di un uomo che padre non si può definire. Venivo picchiata molto spesso. Lui mi afferrava per i capelli e mi sbatteva la testa contro il muro. La bambina piangeva e allora lui si innervosiva ancora di più e se la prendeva anche con lei, mentre io urlavo e mi disperavo. Non importava il dolore fisico che provavo, lei no, lei non doveva essere picchiata, lei non doveva vedere quelle scene, la mia principessina, no. E il tempo trascorreva nella paura e nella disperazione. Ho provato più volte a scappare, ma lui mi trovava, certo qui in Italia c'è solo mia sorella. Prendeva la birra e caricandola in macchina mi sfidava, dicendomi di scegliere liberamente che cosa avessi voluto fare io. Ed io che potevo fare se non salire su quella dannata macchina, tra l'indifferenza delle persone a cui avevo chiesto aiuto, che pensavano fosse normale in un matrimonio dover sopportare un po'. Mano a mano che mia figlia cresceva, le cose andavano ancora, se possibile, peggiorando. Mio marito mi considerava un oggetto e non perdeva occasione per sottolineare che lui era il nostro padrone. Sono stati periodi tremendi, guardava video pornografici e si masturbava davanti alla bambina, poi mi costringeva al rapporto sessuale lì, davanti alla mia piccola. Mi sembrava di impazzire, non sapevo più che cosa fare. Dovevo decidere, o scappavo o perdevo la ragione. Ma scappare dove? Dove? Chi mi avrebbe aiutato? Un'unica strada, la denuncia. È così che sono stata inserita nella casa rifugio, io e la mia piccola. Ebbene sì, ho trovato la forza di salvarla. Ero preoccupata per il mio e il suo futuro. Mi venivano le lacrime agli occhi quando vedevo che la bimba si stringeva le mani al collo ogni volta che sentiva la parola papà. Qui ho trovato persone che mi hanno aiutata ed ascoltata, mi hanno rassicurata sul fatto che vivendo in un ambiente sereno anche la mia bambina avrebbe superato le sue paure e avrebbe imparato a fidarsi. Ci è voluto tanto coraggio. Il mio futuro è un grosso punto interrogativo, ma sento di aver vinto. Ho salvato mia figlia.
Francesca, nata a Roma e ivi residente, porge denuncia per il furto subito nel suo appartamento ubicato in Roma alla via Cerveteri 21, quarto piano, scala B, interno.
No. Allora, signorina, mi dica che cosa è stato fatto.
Tutti noi siamo brigadieri.
Tutti i miei soldi in ammontare?
Non i miei soldi, i miei soldi.
Tutti i miei soldi soldi? Quanti erano questi soldi?
Tantissimi, davvero tanti, tutti quelli che può avere una ragazza.
La denunciante Boitani Francesca non ricorda il numero esatto dei soldi sottratti. Ora, signorina, mi dovrebbe dire quando è avvenuto il furto?
Non saprei dirlo con precisione.
Scusi, signorina, minuto più, minuto meno, all'incirca.
Direi negli ultimi 10 anni.
Gli ultimi 10 anni, comunque siamo nel 1999, meno 10, sì. Dal 1989 al 1999, anno corrente, a codesta denuncia. Ora mi descrive il contenuto dei sogni sottratti di signorina Boitani.
Non saprei neanche da dove cominciare.
Signorina, cominci da dove vuole. Basta che me ne descrivi alcuni, quelli più importanti.
Sicuramente l'amore.
L'amore è troppo generico, signorina. Sia più precisa. Il colore, le dimensioni, la forgia.
Un amore. Un amore grande.
Numero un amore di dimensioni pari all'apertura alare della soggetta Boitani Francesca.
Un amore fatto di piccole cose, di cose semplici.
Suppellettili e piccole cose di valore non quantificabile. Andiamo avanti.
Adesso ho perso la fiducia in me stessa e anche negli altri.
Benissimo. Numero una, fiducia in se stessi.
Quello negli altri non lo possiamo leggere perché non è di proprietà. Cos'altro?
Cos'altro? È difficile dire.
Con calma, signorina, non si preoccupi. Facciamo in giro, padre. Tanto non ci corre dietro nessuno. Anzi, solitamente siamo noi che corriamo dietro la gente. Cioè, nel senso, voglio dire che abbiamo tutto il tempo che vuole.
Anche certi piccoli gesti mi hanno rubato. Vorrei ritrovare la dolcezza di una mano che ti accarezza i capelli.
Una mano.
Sì, una mano che ti dia coraggio, che ti sfiori la testa.
Signori, la descrizione di per sé è sufficiente. Una mano. È una mano.
Un'altra cosa ti rendi conto che è importante soltanto quando non ce l'hai più. Il ricordo di una canzone. A presente Brigadiere.
Come no, signorina? Chi non possiede almeno una canzone? A me per esempio mi piace tanto quella. Sai ricordo quello che fanno? Parlami d'amore, ma di lui, tutta la mia vita sei tu. Quella sì che è una bella canzone. Mi ricorda l'estate a Monopoli, provincia di Bari.
A me mi è stato rubato.
Beh, la denunciante Boitani Francesca aggiunge che le sono state sottratte numero una canzone di autore imprecisato.
Stanca.
No, possiamo continuare.
Signorina, vi faccio capire meglio. Questi sogni dove erano custoditi? Nella camera da letto? Nel salone? In un cofanetto, in una cassaforte? Dove li teneva, signorina?
Erano nel fondo del mio cuore.
C'era un allarme?
Mi fidavo. Poi ho cominciato a sentire che si stavano sporcando.
Ah, questo non me l'ha detto. Lei vuol dire che prima che gli rubassero i sogni hanno trovato solo delle macchie, delle impronte, no?
Sì, possiamo dire macchie, ombre. Ero confusa, ho cominciato a sentire che mi stavano derubando dal profondo, ma non volevo ammetterlo, mi sentivo in colpa.
Forse se avessi denunciato prima la presenza delle impronte, chissà.
Mi fidavo, gliel'ho detto.
Mai fidarsi, signorina. Io dico per esperienza, potrei essere suo padre.
Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore?
Certo, lo porto subito. Signorina, no, non voglio spaventarla, mi ho portato l'acqua.
Grazie.
Signorina, Io non voglio entrare nei particolari, però ci devo entrare. Questi sogni che sono scomparsi, il più importante dei quali è un amore grande, come ha detto lei. Insomma, io le chiedo di raccontarmi la dinamica, esattamente quello che è successo.
Cerchi di capirmi. Io non posso dirle esattamente come sono andate le cose. Che ne sapevo io dell'amore, pensavo fosse così. Per tutta la vita ti insegnano a mitizzarlo, così cresci con l'idea che l'amore è buono, buono e basta. Non ci sono cartelli che ti avvertono di stare attento o cani poliziotto pronti a difenderti. Non ci sono istruzioni. Anzi, spesso le regole le scrive chi è più forte di te. È successo esattamente come gli ho raccontato, brigadiere. Una mattina mi sono svegliata e ho scoperto di essere stata derubata di tutti i miei sogni. Non posso dirti di più.
Mi scusi, ma perché lo denuncia solo?
Brigadiere, mi sentivo in colpa.
Già, ha sospetti su qualcuno? Signori, io capisco che non è facile, ma se lei è qui vuol dire che i suoi sogni li vuole ritrovare. Ci vorrà del tempo, purtroppo non è come ritrovare un appunto.
Lo so.
Lo sa. Bene, abbiamo quasi finito, solo un attimo di pazienza.
L'associazione Non Sei Sola, che invece gestisce il punto di ascolto antiviolenza, quindi lo sportello a cui le donne possono rivolgersi per avere un aiuto. Le donne possono anche rivolgersi a servizi sociali di riferimento, all'assistente sociale del territorio. che è gestito da volontarie, e le volontarie a loro volta sono in rete appunto con gli altri punti del territorio, tra cui appunto anche l'ospedale con cui la casa rifugio collabora. In questa rete si inseriscono anche le forze dell'ordine, che appunto dopo Alessandra spiegherà meglio il funzionamento dell'accesso, insomma, come si accede alla casa rifugio, però anche le forze dell'ordine sono in rete in questi servizi. E questo perché? Perché in realtà il fenomeno della violenza è molto complesso ed è proprio importante che i vari servizi che ci sono collaborino tra di loro, in modo che ognuno riesca in qualche modo a mettere un pezzettino per poter aiutare la donna e i propri bambini, perché comunque uscire da questo percorso non è facile per diversi motivi, perché poi a volte la donna pensa, si vergogna molto, un po' come è emerso dal video, no? Pensa di essere magari solo lei ad avere questo tipo di problema, e quindi invece è proprio molto importante, perciò è molto importante che lei maturi un po' la consapevolezza di voler intraprendere un percorso. Ecco, io mi fermerei qua e lascerei la parola a Alessandra.
E poi
io sono Alessandra e sono la responsabile della casa rifugio, che è attiva sul nostro territorio da maggio del 2013. La casa rifugio offre accoglienza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, offre un servizio di accompagnamento al reinserimento sociale, di sostegno alla genitorialità dei bambini vittime di violenza assistita e collabora con tutti gli altri servizi della rete antiviolenza di cui vi ha parlato prima Marta. L'accoglienza è garantita tutti i giorni dalle 8 alle 20 e può avvenire in due modi: o in emergenza abitativa, e viene attivata o dal pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano o dalle forze dell'ordine, quando si presenta loro una donna che fa denuncia nei confronti del maltrattante e non ha un altro posto dove poter essere ospitata in sicurezza. Quindi la casa ospita donne, come ho detto prima, con figli minori che devono essere autonome nella gestione dei bambini e autosufficienti. Le operatrici naturalmente le affiancano in tutto il percorso che faranno all'interno della casa. La seconda modo di essere accolti in casa rifugio è attraverso un progetto con il servizio sociale territoriale in base alla residenza della donna. Appena l'operatrice della casa rifugio raggiunge la donna che ha sporto denuncia presso dalle forze dell'ordine, presso il pronto soccorso o nel caso sul progetto al servizio sociale, per parlare di quelli che sono i vincoli e le risorse della casa rifugio. In particolare, un vincolo molto importante è il fatto che la donna non deve rivelare il posto dove si trova, perché la casa rifugio è indirizzo segreto e deve anche interrompere i rapporti con il maltrattante. Il personale che opera nella casa è un personale esclusivamente femminile, educatori e assistenti sociali OSS, e il personale è affiancato, come diceva prima Ludovica, dalle volontarie dell'associazione Underground, che affiancano l'operatore sia all'interno della casa rifugio, ma sia accompagnando anche le donne all'esterno. Ricordiamo che dopo 10 giorni, diciamo, di disponibilità di accoglienza, si farà un progetto con il servizio sociale territoriale se la donna decide di rimanere all'interno della casa. E quindi dopo un periodo di acclimatamento, insomma, di assestamento, si inizia tutta una serie di interventi, quindi si chiedono consulenze legali, contatti con la scuola, se non venivano a scuola, con il servizio sociale sicuramente, con anche il Tribunale dei Minori, eventualmente la Procura, con tutte le risorse che ci sono sul territorio per aiutare la donna ad affrancarsi da questo percorso di violenza e a ricostruire e riprogettare il proprio futuro. La casa rifugio può ospitare 5 nuclei familiari, poi dipende dalla composizione del nucleo, ed è uno spazio comunque molto familiare, quindi una casa. Qui la donna può avere degli spazi di autonomia nella propria camera, poi ci sono degli spazi di condivisione, il salone, la cucina, e deve anche comunque relazionarsi anche con altre donne presenti nella casa, e quindi che spesso sono di diversa etnia, sono di diversa religione. Ad oggi noi abbiamo ospitato più di 40 donne e circa 39 bambini, donne di diverso ceto sociale, perché ricordiamoci che la violenza di genere è un fenomeno trasversale, e anche di diverse età e diverse etnie e religioni, e quindi non è sempre facile la convivenza, ma ci sono momenti in cui c'è un regolamento, prima di tutto, che stabilisce anche momenti di, cioè quali sono le regole per poter vivere tutti insieme nella migliore armonia possibile. Sicuramente poi facciamo momenti di incontro con le operatrici, riunioni in cui, se ci sono delle difficoltà, le ospiti possono confrontarsi e trovare delle soluzioni a eventuali problemi. La donna può comunque ha le chiavi della casa, e se lavora può continuare a svolgere il proprio lavoro se ci sono garantite le condizioni di sicurezza. I bambini possono naturalmente continuare ad andare a scuola. A volte è capitato che i bambini dovessero cambiare scuola per motivi di sicurezza, ma si cerca di garantire una normalità pur in una situazione sicuramente di difficoltà e di cambiamento molto grande, sia per le donne che per i bambini. Vorrei ancora dire che il periodo massimo di tempo è di 6 mesi, che è un periodo che sembra poco, però comunque fa capire che comunque la casa rifugio è un periodo di transizione, perché comunque la donna può vivere in qualche modo, come dicevo prima, riprogettare il proprio futuro, cercando una nuova anche sistemazione abitativa, idonea a lei e anche ai propri figli. Se volete farmi qualche domanda, aspettiamo dopo eventualmente il dibattito.
Vedrai che ti piacerà. Thank you.
Ora siamo solo io e te al mondo.
No, sì. No, aspetta, ti prego. Ti prego, no. Sì, ma che c'è, non farlo. No. 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 Che mi dici? Voglio che tu sia perfetta sabato sera. Dovresti esserlo sempre.
Io sono Silvia e sono operatrice presso la casa rifugio. Inizierei ricordando che qualche giorno fa ho letto un articolo su un quotidiano locale di Biella e ho un'intervista alla dottoressa Tedesco della FUP di Biella che parlava della rete antiviolenza nel biellese. Un sacco di informazioni sul funzionamento, ma la cosa che mi è rimasta in mente e che non posso dimenticare è cifra. Nel biellese una donna su tre è vittima di violenza. Naturalmente quando parliamo di violenza parliamo di tutti i tipi di violenza, quindi la violenza fisica, ma anche la violenza psicologica e la violenza economica. Anche per questo motivo abbiamo deciso di far vedere questo video, che abbiamo trovato molto attuale sia per le condizioni di vita di molte donne e sia per i fatti di cronaca che tutti avremmo sentito riguardo il fatto di filmare momenti intimi e delle conseguenze che questo può portare. Noi accogliamo la donna al momento che ha fatto la denuncia, quindi come diceva Alessandra, le forze dell'ordine ci contattano, noi ci rendiamo in questura all'ospedale per accogliere la donna. Quando si pensa questo, forse il primo pensiero che viene è dire mamma mia quanti lividi avrà questa donna, avrà delle fratture, avrà il collarino. Beh, con l'esperienza vi dico preparato che le botte sono il male minore, che le ferite sono la cosa che assolutamente fa meno male. Frequentando le donne abbiamo capito che i veri dolori sono quelli interni, non sono quelli fisici passano in fretta, si dimenticano, si superano. Le grandi ferite di queste donne sono nella loro anima. Spesso il maltrattante, durante i periodi di convivenza, ha veramente fatto un'opera per unare la personalità della donna, per convincerla che non vale assolutamente nulla. Quindi eliminare la dignità e la personalità di una donna, solo in quanto donna, solo per avere un predominio, solo per poter decidere, solo per poter vivere come meglio credono, sfruttando il loro potere e la paura che creano. Quello che spesso le donne ci hanno detto è che non hanno potuto mai parlare con nessuno, non hanno mai trovato la forza, perché comunque sì, da una parte la paura del giudizio, dall'altra però anche la vergogna. Cioè questa sensazione, questa idea mentale che fosse una cosa che succedeva solo a loro, o comunque a poche persone, o comunque che forse era capitata perché loro erano in una condizione di inferiorità rispetto ad altre persone, ad altre donne magari più brillanti. Questo pian piano è stato come una goccia che va a scavare la pietra e spesso rende la donna davvero inerme, incapace di reagire. La forza di suo a convincersi che è giusto così, che il suo destino è quello di subire, che lei non ha risorse per ribellarsi e che il suo futuro sarà quello, sempre quello e semplicemente quello. Dalla nostra esperienza l'idea di rinunciare non è un'idea che matura nel tempo, non è pianificata, non è progettata. C'è sempre un accadimento, una goccia, la classica goccia che fa traboccare il vaso, e che porta a uscire la donna in un momento di inconsapevolezza da casa e recarsi a chiedere aiuto nel momento di disperazione. Ecco quindi che da una cosa non meditata si trova in un sistema che è complicato, perché poi dopo la denuncia è tutto molto complicato, non possiamo raccontarci storie, non possiamo dire che una passeggiata, che è la favola, arrivata in casa del figlio tutto risolto. No, è l'inizio di un percorso molto difficile, molto duro, molto doloroso, però avendo la forza, la determinazione di farlo, si può vedere una nuova prospettiva, si può di nuovo iniziare una vita indipendente, si può riscoprire le proprie abilità, perché queste donne non è che non hanno le abilità, si sono forse un po' dimenticate di guardarle. Quando noi le accogliamo appunto, le portiamo in questa casa senza potergli dire l'indirizzo, che scopriranno solo una volta che avranno firmato il regolamento e si saranno impegnate a non rivelare nessuno il posto, arrivano da noi senza nulla, con quello che hanno addosso in quel momento, quindi senza un cambio di vestiti, senza un pigiama per dormire, e così anche i loro figli. Si trovano con persone sconosciute, per carità, che dicono che le aiuteranno, che gli saranno vicini, ma restano pur sempre persone che hanno incontrato in quel momento per la prima volta. Spesso entrando in casa incontreranno altre donne, che magari, a volte capita anche, essendo lì da più tempo, hanno già un po' metabolizzato l'esperienza e quindi di solito sono anche molto carine e gentili nell'accoglienza e nel cercare di supportare la donna. Questo però non può andare a superare il senso di smarrimento che provano. Quindi i primi tempi non sono facili. Dopo un primo momento di adattamento, comunque il nostro lavoro è quello di aiutare la donna a credere in se stessa. Cioè, essendole vicino e cercando di sottolineare tutte quelle capacità che ha. Quindi sottolineare quanto fa qualcosa di bello. Perché a volte sembra una banalità, a volte sembra dire trattare una persona come inferiore, se fai una buona cosa io te la lodo tanto. Ma la realtà non è questa, queste donne non sono abituate a questo. Queste donne per tanto tempo non hanno ricevuto un complimento da nessuno, sono sempre solo state insultate, sempre sottolineate quanto non fossero brave madri, quanto non fossero brave mogli, quanto non portassero un reddito in casa, quindi fossero totalmente dipendenti, pur spesso avendo l'uomo negato alla donna di potersi esprimere in un campo lavorativo. E quindi questo è il nostro maggiore impegno. Cerchiamo inoltre di creare un ambiente il più familiare possibile, soprattutto anche per i bambini, perché questo è un altro lato delicato. Il bambino che magari ha percepito la situazione difficile in casa, però certo non può avere tutti gli elementi per dare un giudizio
razionale dell'accaduto, si trova d'improvviso staccato dal padre, dicendogli che non può sentirlo, che non può dire dove sta e che non lo vedrà per il tempo. Quindi è importante cercare di far capire con mezzi adatti ad un bambino che cosa sta capitando, quindi fargli capire anche degli aspetti da cui forse tutti i genitori, ma anche noi, vorremmo poterli proteggere. Purtroppo di fronte ai fatti di violenza non si può attuare questa protezione e quindi anche i bambini, seppur piccoli, devono affrontare delle situazioni che sono parecchio complicate, perché se loro non capissero continuerebbero a incolpare la mamma di averli portati via dal loro nido, dalla loro casa, dalle loro abitudini, perché comunque la vita cambia. Se prima c'era un papà che magari urlava, sbraitava e faceva anche di più cose non buone, d'altra parte loro potevano non avere una vita normale, una vita dei legali magari avere dei vestiti nuovi, frequentare i compagni. La decisione della mamma tronca tutte queste cose, perché la donna spesso non ha mezzi economici e quindi talvolta non può nemmeno comprare il gelato al figlio quando esce. E questo crea comunque ulteriore insicurezza sulla donna. La decisione di, appunto, di creare l'associazione underground e di lavorare insieme è proprio per avere un aiuto in tutti questi campi. E proprio per questo inviterei Ludovica, che è una nostra volontaria, a raccontarci un po' qual è la loro esperienza come volontari.
Allora, sono entrata in casa rifugio per la prima volta circa un anno fa e da allora sono passate già parecchie donne, alcune di queste fortunatamente sono già uscite e stanno cercando di ricrearsi una nuova prospettiva di vita. Certo, come diceva Silvia, è tutto molto difficile perché anche il periodo in cui loro trascorrono, che trascorrono in casa rifugio, è un periodo di vita sospesa e che, anche se con la sicurezza di avere un posto dove potersi appunto rifugiare, è un momento completamente staccato, svincolato della loro vita e con tutto il sostegno che comunque anzi danno le operatrici, loro devono poi comunque in qualche modo rimettersi in pista e cercare di progettare appunto poi la loro vita fuori. Ecco, le donne che ho incontrato, ecco, me le ricordo tutte, e mi ricordo per esempio le prime due, perché sono proprio quelle del mio ingresso in casa. Per esempio c'era una giovane mamma con il suo bimbo di 17 mesi, che io non ho visto all'inizio, però mi dicevano che era molto più scontroso, e quando poi sono usciti dalla casa per cercarsi una nuova realtà, ho visto che comunque era già cambiata, era molto più sereno, molto più rilassato. Mi viene in mente un'altra ancora più giovane mamma che è entrata da sola senza i suoi due figli che il marito aveva trattenuto, e tra l'altro il primo giorno aveva gli occhiali rotti, e probabilmente, dico probabilmente perché non so, non riesco a conoscere tutte le loro storie se non mi vengono ovviamente raccontate dalle donne, e non è neanche importante il fatto di sapere il perché, la goccia, ecco, che ha fatto traboccare il vaso, che le ha fatte arrivare lì, ma quanto che hanno preso la, diciamo, coscienza di questa situazione e sono riuscite appunto ad entrare in casa con la volontà di risolvere, di cercare, ecco, di risolvere questa situazione terribile. E ovviamente noi come volontari, rispetto
al lavoro importante che fanno le operatrici e professionali, cerchiamo ovviamente di vedere che cosa anche da loro, l'esempio che possiamo avere, l'esempio prezioso che possiamo avere da loro, e il tipo di sostegno che possiamo dare dal punto di vista psicologico, emotivo, è più che altro metterci in ascolto e cercare anche di condividere con loro tutte le loro emozioni, come diceva Silvia, che possono passare dalla paura, dalla tensione iniziale al disorientamento, anche per quanto riguarda il disorientamento nei confronti del rapporto con i figli e anche sulle incertezze appunto sulla loro progettualità futura. Ecco, diciamo che l'importante è mettersi appunto in ascolto e quando ci sembra, ecco, di andare verso la direzione giusta, è anche solo vedere che magari nelle piccole cose, nelle piccole attività quotidiane che si svolgono in casa, ci sono dei momenti di serenità. E, per esempio, a me piace adesso molto quando arrivo in casa a vedere che le donne mi chiamano in cucina per offrirmi un caffè e fare due parole, o i bambini, quelli più piccoli, anche quelli un pochino più grandi, magari hanno voglia di venire a salutarti, hanno voglia di una coccola, di un bacio, e anche quando vai via lo aspettano. Quindi, diciamo, ricreare nell'ambito di una situazione appunto sospesa comunque un momento, dei momenti di serenità e di quotidianità che poi possono dare la forza alle donne per affrontare poi il percorso futuro quando saranno uscite. Grazie.
Ora vi rileggiamo un altro brano sempre tratto dal libro di Serena Dandini, quindi nuovamente una storia vera, romanzata.
You and me.
You and me, l'abbonamento ideale per chi non può fare a meno di mandarti più di 100 sms al giorno, 3.000 in un mese, la metà gratis. E lui me ne mandava anche di più. Non badava a spese, il mio tesoro.
Buongiorno, zuccherino, sei nel mio cuore. Baci, baci, ancora baci, ma mi stai pensando?
Le mie amiche me lo invidiavano, mio nuovo fidanzato. Sempre attento, premuroso, non si perdeva una parola. Voleva sapere tutto di me, dei miei amici, della famiglia, del lavoro, i cugini, i colleghi. Faceva regali, orsetti, gattini, piantine, ciondoli, non sapevo più dove metterli. Si ricordava compleanni, onomastici, anniversari, mi accompagnava ovunque, sempre e comunque. Poi ho cominciato a staccare il telefono per qualche ora.
Non riesco a vivere senza te, devo vederti. Tesoro, comunque rispondimi, ti prego. Passerotto, scusami, dai, lo sai che ti amo, fatti sentire, mi fai impazzire.
La mia vita era cambiata. Non riuscivo a stare un attimo da sola, o meglio, senza di lui. Dopo un anno ero esausta e l'ho lasciato. Per respirare, per pensare, per leggere, per andare al cesso, per annoiarmi.
Dai, cucciola, non può finire così. Dove sei? Perché mi eviti? Mi rispondi. E rispondi, cazzo.
Se l'è presa. È diventato un altro, aggressivo, violento. Mi aspettava sotto casa, al lavoro, dalle amiche, al cinema, scopriva sempre dove andavo. Voleva tornare insieme a tutti i costi, ma a me, ormai, faceva paura.
Amore, ti prego, te lo prometto, sono cambiato, torna da me. Se no succede qualcosa di brutto. Ma perché non rispondi? Ti vengo a prendere, sai? Chi è quello? Io ti vedo, dovunque tu sia. Perché ti sei messa quel vestito, troia? Te l'ho regalato io. Pensi di fare la furba cambiando la scheda del telefonino? Allora ancora non mi conosci. Non mi sfuggi, strozza, che ti credi?
Mi caricava d'ansia, dalla mattina appena sveglia. Ho anche ricominciato a fumare.
Con chi eri al cinema, puttana? Io mi ammazzo se non ti posso avere, ma prima ammazzo te.
Volevo andare dai carabinieri.
Prova a denunciarmi e vedi che ti succede.
Poi però tornava tenero.
Tesoro, avevo sbagliato, dimmelo, lo voglio rimediare. Ricominciamo, ti prego. Eravamo felici, ti ricordi? Perché sei cambiata? Cosa ti hanno fatto, passerottino? Chi hai incontrato? Ma non hai capito che sei solo mia.
È proprio questo che non voglio.
Sembravi diversa, invece sei una troia come tutte le altre. Sto male, 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 e qualcuno deve pagare per questo. Tu devi soffrire almeno quanto me.
Le minacce, sempre più fitte, pressanti. Io evitavo le strade conosciute, ho cambiato 4 schede del telefonino, la macchina, la casa, ma mi ritrovava sempre. L'assedio si stringeva. Io non volevo denunciarlo, per colpa mia stava già così tanto male, poveraccio.
Ti prego, incontriamoci almeno un'altra volta, voglio solo parlare, te lo giuro. Poi ti lascio stare per sempre. Devo vederti. Ti voglio chiedere scusa, spiegarmi, poi sparisco dalla tua vita.
E come negarmi un semplice appuntamento? Ho ceduto.
Sono felice che hai accettato di vederti. Grazie, amore. Non te ne pentirai. Alle 5 alla rotonda.
Ho sentito uno sparo. E poi il buio. Ora una testimonianza di una donna che è stata ospite della casa rifugio. Sono stata vittima di violenza domestica da parte di mio marito, padre di mio figlio. È stata una situazione dura, con tanto dolore, soprattutto psicologico. E così, un giorno ho deciso. Deciso che sarebbe stata l'ultima volta in cui avevo permesso a mio marito di insultarmi e picchiarmi. Ho messo via ogni vergogna, ogni senso di colpa, ogni paura e semplicemente mi sono lasciata aiutare. In casa rifugio ho trovato tanto ascolto, conforto, aiuto. Ho avuto tante paure, rabbia, dolore, senso di delusione. Non è e non sarà un percorso facile, questo lo so. Ma credo nel fatto che alla fine io e il mio bambino avremo la vita che meritiamo. Tutte le donne meritano una vita senza la paura, la solitudine e l'isolamento che la violenza domestica ci impone. Ci vuole coraggio, ma bisogna crederci e trovare quella luce che ci fa capire che c'è sempre una speranza. Credere nell'amore verso noi stesse, quell'amore che ci dona forza e mette in moto tutta la nostra voglia di vivere ed essere felici.
Questo è l'unico testo che non abbiamo tratto dal libro della Dandini, ma bensì da Una madre lo sa di Concita De Gregorio. In ricordo di Greta. Questo è un necrologio per Greta, che aveva 10 anni e che quando è morta sul giornale non ne ha avuto nessuno. Suo padre era una persona distinta, proprio una persona per bene. Un medico stimato, un amico amabile, un figlio adorato. Un giorno il papà ha preso Greta e l'ha portata in garage, un bel garage di una bella villetta in un tranquillo e decoroso quartiere di una bella città, Bologna, e l'ha uccisa con 51 picconate. 51. Provate a contare mentalmente fino a 51. Ci vuole un po' di tempo. Poi è salito su in casa, ha detto ai vecchi genitori l'ho fatto per il suo bene e si è buttato dalla finestra, morto, anche lui. La sorella di Greta, che ha 13 anni, per fortuna quel pomeriggio in casa non c'era. I giornali TG hanno detto che è stato un dramma della follia, un raptus di un uomo tranquillo che non aveva mai accettato la separazione della moglie. Hanno intervistato i direttori delle associazioni, padri separati. Nessuno ha detto che forse era un uomo malato. D'altra parte, era un medico circondato da medici. Se lo fosse stato, qualcuno se ne sarebbe accorto, non vi pare? Qualche giorno dopo, la domenica seguente, il giornale locale ha pubblicato una pagina intera di necrologi. Tutti per lui, per il padre, nessuno per Greta. I genitori hanno scritto, figlio adorato, duramente e ingiustamente infangato, dai anche a noi la forza di perdonare chi ti ha procurato tanta sofferenza, da vivo e ora anche da morto. Può aver procurato tanta sofferenza da vivo? A chi si riferiscono? E come si procura sofferenza a un morto? Il necrologio di uno zio. Sei stato il più amabile e adorato dei nipoti. Spero che tu possa trovare quella pace che non hai avuto sulla terra. Quello di un'amica. Sei stata la persona più cara e amabile che ho conosciuto. Resterai sempre nel mio cuore. Amabile. Tutti così. Lo stesso tono, le stesse parole. 21 ricordi funebri pubblicati in colonna. La moglie lo aveva denunciato qualche tempo prima per aver picchiato la figlia maggiore. Gli avvocati del papà di Greta hanno spiegato che la denuncia per percosse si riferiva a un normale episodio fra un padre e una figlia vivace. La bambina aveva avuto 7 giorni di pronosi. Un amico ha detto in TV che le botte alla moglie prima della separazione e facevano parte di una normale dinamica di una coppia in crisi. Quindi sappiamo che prima di uccidere sua figlia e di uccidersi, aveva almeno una volta picchiato la moglie e mandato all'ospedale l'altra figlia. Normale. D'altra parte era un figlio adorato, un medico stimato, un amico amabile. Una ragazza di 23 anni ha scritto una lettera alla Repubblica qualche giorno dopo i funerali e si è firmata con nome e cognome. La lettera dice così. Greta era una bambina bellissima. Viveva sotto casa mia. Suo padre era un uomo ricco e potente. La sua ex moglie si era separata da lui anni dopo e essere finita al pronto soccorso per le violenze subite. Come tante donne non era riuscito a denunciarlo e i medici non avevano indagato oltre. Per 7 anni il marito le aveva fatto passare l'inferno. Quando picchiò la figlia maggiore, la donna lo denunciò e attorno a lei si fece il deserto. Nemmeno gli insegnanti della figlia le credevano. Il prestigio di quell'uomo era più importante. L'autoritarismo e gli abusi che esercitava erano iscritti nella continuità di una condotta che la società vedeva, tollerava e intimorita rispettava. Parla, questa ragazza, dell'impunità oscena del potere, dell'orrore che può nascondere una vita per bene. Nemmeno gli insegnanti della bambina credevano alle denunce della madre. Il silenzio intorno, una coltre. E poi Greta, che era bellissima. Figlia e nipote di una buona e rispettabile famiglia. A Bologna.
Io vi rubo qualche minuto per leggervi 2 poesie scritte da una mia amica che quando ha saputo che io avevo iniziato a collaborare con la Casa Rifugio mi ha mandato una mail dicendo guarda, ho scritto una poesia perché ho saputo che mio nonno materno era violento e alcolizzato. Mia mamma si è ammalata di Alzheimer e la malattia le ha fatto... conseguenza della malattia ha lasciato cadere tutte le barriere che fino ad allora l'avevano trattenuta da raccontare questa storia. E diceva che alla sera stava sempre sveglia ad aspettare il ritorno del padre e capiva da come camminava se era ubriaco o no. A un certo punto poi ha avuto un incidente dovuto alla sbornia che aveva preso e morto, sono arrivati i carabinieri a dare la notizia. E mi ha scritto, guarda, ti mando una poesia proprio intitolata Passi, ispirata dal triste racconto di mia madre. Ricordo te e le mie lunghe sere di bambina a lottare contro il sonno, aspettando i tuoi passi per le scale. Quando tornavi e avevi bevuto, la disperazione lenta camminava insieme a te. Entravi ed erano grida, minacce, preghiere, pianti, mia madre a terra in un angolo, un animale sanguinante in una tagliola. Ricordo la vergogna, gli sguardi pietosi dei vicini sul volto sfinito di mia madre. Passi neri e rossi, una sera ci dissero che non saresti più tornato. Non so perché piansi. E perché ancora piango, ripensando ai tuoi passi per le scale, nelle sere in cui tornavi e non avevi bevuto. Entravi piano, senza far rumore, e mi arrendevo finalmente al sonno, smettendo di lottare. Questa è una. Adesso vi leggo una poesia intitolata Ci sono cose, con la quale ha vinto un concorso nazionale Il titolo del concorso era Donne, parole che lasciano il segno, ed era rivolto a tutte le donne residenti in Italia che in modo diretto o indiretto avevano subito violenza. Questa si intitola Ci sono cose. E immagina un bimbo in una situazione difficile. Se arrivo al tavolo, mi posso salvare, non riesce a prendermi se continuo a girare. Ci sono cose che non si possono dire e ci sono cose che io non riesco a capire. Sto molto attento a non farti arrabbiare, non corro, non parlo, gioco piano, non urlo, cammino in punta di piedi, non piango, non chiedo, così non mi vedi. La mamma dice di non parlare agli amici, di non raccontare che tu ci fai male. Mi spinge in camera per non farmi guardare, chiude a chiave la porta per impedirmi di uscire. Non piange, non grida per non farmi soffrire. Quando arrivo a contare fino a 200, apre la porta e mi abbraccia in silenzio. Ma ci sono cose che non riesco a capire. Stasera ho contato 100 volte 200, ma la mamma non è ancora venuta ad aprire. È terribile, ma così. Finisce.
Un'ultima testimonianza, sempre di una donna ospite della casa Reggia. Non mi faceva mancare nulla, proprio nulla. Una bella casa, le gite domenicali, i regali costosi, proprio una bella coppia, dicevano tutti. Nessuno mai si soffermava ad osservare i miei occhi, ormai quasi stretti. Nessuno si chiedeva il perché di una mia stanchezza ormai cronica. La realtà che solo io conoscevo era fatta di umiliazioni, violenze psicologiche e tanta solitudine. Al mattino mi guardavo allo specchio e mi odiavo. Io per prima mi disprezzavo. Poi indossavo la maschera e lo show continuava. È stata dura, ma ho deciso di scappare. Sto vivendo un periodo difficoltoso sotto tutti i punti di vista, ma ora la paura che mi bloccava è scomparsa e si è trasformata in fiducia verso tutti quelli che mi stanno aiutando. Ora, ogni mattina, quando mi guardo allo specchio, mi saluto con un sorriso. E come ultima cosa, proponiamo la testimonianza di un'operatrice della Casa Rifugio. Da 3 anni lavoro in Casa Rifugio. Ricordo l'inizio della mia esperienza ed in particolare la mia prima notte passiva in seguito all'ingresso della nostra seconda ospite. Arrivata in casa ho conosciuto una ragazza giovane, minuta, che appariva tanto fragile. Accanto a lei la sua bimba di appena 18 mesi. Non dimenticherò mai la sensazione di estrema tenerezza che ho provato e non dimenticherò mai la sua forza e determinazione mentre mi raccontava la sua burrascosa vita. In quel momento ho capito che le donne non sono esseri fragili da salvare. Le nostre ospiti hanno bisogno di essere accompagnate nel lungo processo di riappropriazione della loro vita, della loro autonomia, della speranza in una vita migliore. Non sono esseri fragili, non sono solo vittime, ma persone ricche di risorse, nei primi momenti forse nascoste, ma presenti in grande quantità. In questi anni ho imparato tanto da loro. Ho apprezzato la forza di sapersi rialzare, di superare il periodo di massimo sconforto e disperazione. La determinazione nel tirar fuori le unghie per combattere fino alla fine e per proteggere i propri figli. Spesso le persone mi dicono che il lavoro difficile è il tuo, ma non è così. Certo, il carico emotivo talvolta è enorme. Spesso è difficile separare il ruolo professionale dalla parte emotiva di donna, ma con il tempo e l'esperienza si impara e talvolta basta il calore di un abbraccio pieno di fiducia o il sorriso di un nostro bimbo per superare ogni stanchezza. Di storie ne ho sentite tante, tutte accomunate da un sostanziale annullamento della donna da parte di mariti o compagni e purtroppo talvolta anche di padri. Il nostro compito è quello di sostenere le nostre ospiti, di aiutarle a riscoprire le loro qualità ed abilità, di incoraggiarle ad avere più fiducia in loro stesse e nella loro possibilità di riscatto. La durata del percorso è variabile, a volte pochi giorni, a volte 6 mesi, ed ecco che il momento dei saluti diventa difficile, soprattutto quando abbiamo visto crescere i bimbi. Il distacco non è sempre facile. Un misto tra allegria e malinconia, tra soddisfazione professionale e tristezza umana. Comunque, non possiamo lasciare troppo spazio a questi sentimenti. A volte qualche lacrimuccia e poi via, si riparte, preparandoci ad accogliere nuove donne bisognose di sostegno e protezione. Ogni giorno, i mezzi di comunicazione ci informano su storie brutali. La violenza di genere sembra essere un fenomeno inarrestabile. E noi? Cosa possiamo fare nella nostra piccola realtà? Ecco la risposta.
Un bimbo al mattino andava sulla spiaggia a riportare le stelle marine che erano portate in secca dalle onde. Quando qualcuno lo vide, gli disse che tale lavoro era completamente inutile, perché egli non sarebbe mai riuscito a ributtare in mare tutte le migliaia di stelle che si trovavano sul bagnasciuga. Il bambino con calma guardò la stella che aveva ancora in mano, la buttò in acqua e poi rispose: per questa sicuramente non è stato inutile.
Semplicemente starmi accanto, aiutarmi. aiutarmi a rimettere insieme i pezzi della mia vita. Il compito di noi operatori è quello di accogliere Fiona e farle comprendere che siamo qui per ascoltarla, per sostenerla, che siamo disposti a darle il nostro aiuto, se lei lo vorrà. Un sostegno non solo morale, anche materiale, perché non basta la scelta di dire basta, bisogna lavorare per riorganizzare la propria esistenza, risolvere i problemi pratici. C'erano da fare gli incontri con i servizi sociali, con il legale, ma quello di cui avevo più bisogno era un luogo dove potermi raccontare senza più paura. Lasciare la mia casa è stato doppiamente difficile, perché l'ho fatto portando i miei figli con me. Toglierli dal loro ambiente di vita, separarli dal padre, allontanarli dagli amici, cambiare scuola. Per loro è stato un trauma, per me una grande sofferenza. Spesso i figli che arrivano in casa rifugio, non conoscendo le dinamiche familiari, si ritrovano ad incolpare la madre per il brusco cambiamento di vita, aggiungendole sofferenza e preoccupazioni. Anche in questo è importante l'aiuto degli operatori della casa rifugio e l'appoggio dei servizi del territorio nel creare un collegamento con le scuole, i centri di aggregazione, i luoghi di riparo, per far accettare ai bimbi la nuova situazione e permettere loro di integrarsi in una nuova realtà. Casa ci sono altre donne che stanno vivendo situazioni come la mia. Confrontarsi con loro è stato importante. Abbiamo affrontato con dignità la salita e ci siamo nutrite l'una del coraggio dell'altra. Maria sta per lasciare la casa rifugio. Ha scelto di non tornare indietro. Abbiamo lavorato molto insieme e ora è riuscita a trovare una piccola occupazione e un alloggio per sé e i suoi figli. Ho recuperato la fiducia in me stessa e ho insegnato ai miei figli che la paura si può affrontare. Ora che ho scelto la mia strada, sento che devo molto alla solidarietà, al calore umano che ho ricevuto qui. Perché ogni gesto di affetto, ogni piccolo aiuto pratico, ogni istante di tempo donato, è stato come mettere un piccolo mattone nella costruzione di una nuova casa, di una grande speranza in qualcosa che si chiama
con questo video che è stato progettato dalla rete Antigua.
ringraziare Don Mario che ha voluto ospitarci questa sera e ci ha permesso questa serata. Ringraziamo i nostri amici lettori che sempre ci aiutano e supportano, grazie Davide, Ilario e Patrizia. E ringraziamo soprattutto tutti voi, perché noi abbiamo tante idee, tante voglie di fare, ma se non avessimo il sostegno della gente non potremmo fare nulla. Quindi grazie a tutti, adesso Don Mario e buonanotte.
Credo che il dibattito non sia il caso di farlo, nel senso che ci portiamo dentro intanto tante domande, tanti interrogativi, e vale la pena di ritornarci su a livello personale, a livello di dialogo nelle famiglie, con i ragazzi, eccetera, perché è un problema diffusissimo e sommerso soprattutto. Io concludo intanto ringraziando, no, per queste testimonianze, per questo lavoro che si sta facendo nel nostro territorio. Molti non sono a conoscenza, vale la pena di diffonderlo, di far conoscere, credo anche attraverso i giornali, attraverso serate come queste che dovrebbero rimbalzare di paese in paese, speriamo. Quindi grazie, non dico personalmente perché non ci conosciamo neanche, è stata un'opportunità molto, molto bella, insomma. Prossimo appuntamento, venerdì 20 ottobre alle ore 21, Insieme per conoscere altre realtà, cioè l'associazione Rondine Cittadelle della Pace, una realtà vicino ad Arezzo, che opera per la cultura del dialogo e della pace. Insieme all'associazione Piccolo Fiore, Domus Letizia, che noi conosciamo perché è qui nel nostro territorio, a Sagliano, per il trentennale esperienza di volontariato appunto che si fa. Nel sito www.unachiesapiuvoci potete trovare fra qualche giorno l'audio e il video di queste serate e delle altre serate. Credo che la raccolta che solitamente noi facciamo al termine delle serate questa sera vada veramente alla casa rifugio, insomma, per i vostri bisogni, poi magari aggiungiamo altro che la parrocchia dispone, così facciamo, diamo un piccolo contributo anche noi. Grazie per questo passello di informazione, comunque, che ci arricchisce sempre. Diamo come pensiero, come ricordo, un pieghevole che noi solitamente diamo a chi viene, insomma, a chi lo dà, vedete poi voi. E la conclusione stasera io credo che possiamo lasciarla a Massimo Gramellini, un articolo che è uscito sulla Stampa il 3 agosto scorso, che veramente descrive, insomma, come capace lui questa realtà che abbiamo sentito raccontare questa sera. Io presto la voce a chi legge le mie. Grazie.
Scuola d'amor perduto. Con il fuoco nel Medioevo si bruciavano le streghe. Adesso le donne che dicono di no. L'infermiera rocchese Vania Vannucchi è la quinta data alle fiamme da un maschio in Italia negli ultimi mesi. A questi uomini che le amano tantissimo, quello di Vania, il parecchio sposato Pasquale Russo, così tanto da averle offerto l'ambito ruolo di amante in lista d'attesa, non basta più nemmeno supprimere. Vogliono ridurne in cenere l'effigie. Si continua a trattare l'uccisione di donne non consenzienti come un'emergenza di cui stupirsi e per cui indignarsi ogni volta, mentre ormai è una tragica normalità che richiede interventi strutturali.
La politica deve asciugarsi le lacrime da coccodrillo e aprire i portafogli, finanziando in modo sistematico i centri antiviolenza presso i quali una donna, alle prese con un troglodita mascherato, a giorni alterni da fidanzatino di Peinè, possa trovare ascolto. E poi occorre un corso di educazione sentimentale nelle scuole. Povere scuole, come non avessero già abbastanza fardelli sulle spalle. Ma lo Stato non ha altri luoghi per proporre un modello diverso da quello patriarcale che ancora governa sotto traccia milioni di famiglie. Tra maschi i sentimenti restano circondati da una sorta di pudore, ma a furia di ignorarli alcuni non sanno come gestirli. Come affrontare il rifiuto e la sconfitta, l'abbandono e la solitudine, e come accettare la libertà altrui anche quando contrasta con il proprio ego. Se il vero amore avesse una definizione, sarebbe questa: desiderare che la persona amata sia viva, sempre, anche quando non ti vuole o non ti vuole più.
Un rientro a casa,